Radio Immagina.
Bentornata nei nostri studi a Marina Sereni, grazie per essere con noi. Ecco qua, c'era un microfono acceso a metà, diciamo. Responsabile salute e sanità nella segreteria del Partito Democratico. Abbiamo molte questioni quest'oggi da discutere insieme, anche diverse domande da parte di ascoltatori e ascoltatrici. Un mese fa l'attacco di Hamas a Israele, sono passati per l'appunto 30 giorni, si vive nella striscia di Gaza una situazione drammatica. Ad oggi, secondo alcune fonti, ci sarebbero migliaia di persone che hanno già perso la vita, molte donne, molti bambini, molti uomini, e non si capisce dove anche questo attacco di Israele possa arrivare, fin dove possa spingersi. Di che cosa c'è bisogno oggi, Sereni?
Ma intanto c'è bisogno di ragionamento, sentimento certo, ma sentimento di solidarietà con tutti i civili. E io penso che a distanza di un mese non dobbiamo dimenticare che ci sono ancora 240 circa ostaggi, sì, civili nella striscia di Gaza israeliani, che sono stati portati via dalle loro case, dai kibbutz, senza nessun motivo, solo perché erano israeliani ed ebrei. E dall'altra parte ci dobbiamo ricordare che ci sono, sembra, quasi 10.000 morti, di cui 40% bambini, nella striscia di Gaza. E allora noi dobbiamo essere vicini alla popolazione civile di tutte e due le parti e dobbiamo auspicare che prima possibile ci siano delle scelte, chiamiamole cessate il fuoco umanitario, chiamiamola tregua umanitaria, chiamiamola pausa umanitaria, chiamiamola come vogliamo, però dobbiamo augurarci che smettano di parlare le armi e che si dia la possibilità alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali di assistere i civili, di proteggere i civili che si trovano nella striscia di Gaza, e che si dia la possibilità alle parti, che sono Hamas e Israele, di fermarsi e tornare a dialogare. Perché tanto questa guerra non risolverà nessun problema, le aggraverà soltanto. Odio chiama odio, violenza chiama violenza. Più continuerà questa guerra, più avremo un'estremizzazione nel campo palestinese e più avremo meno sicurezza, più rischi per la sicurezza di Israele. Quindi io penso che noi, che siamo amici di Israele, amici del popolo israeliano, dobbiamo dire a Israele e al suo governo che devono prima possibile smettere di bombardare, che devono cessare di bombardare, e dobbiamo immaginare che si riprenda davvero la strada del dialogo sulla linea due popoli, due stati. Non è facile, perché quella linea due popoli, due stati, nel corso dei decenni, colpevolmente anche a causa di una grave disattenzione della comunità internazionale, ma quella ipotesi, due popoli, due stati, si è allontanata tantissimo, e per rimetterla sul tavolo della diplomazia ci vorrà tanto tempo e tanti sforzi.
L'apertura adesso del sito della Stampa titola in questo modo: guerra in Medio Oriente, il valico di Rafah aperto a passaggio di stranieri, aiuti umanitari, arrestati in Cisgiordania intanto 11 membri di Hamas. E poi ci sono le parole del premier Netanyahu: assumeremo la piena responsabilità della sicurezza. Questo è anche un altro dei dibattiti, no? Cioè, che cosa diventerà anche la sicurezza di Israele nel proprio paese e in Cisgiordania?
Ma io penso che il bilancio di Netanyahu sia un bilancio fallimentare. Penso che Netanyahu abbia fatto gravi danni alla sicurezza di Israele nel corso dei suoi lunghi governi. In questo caso, nell'ultimo governo, aveva imbarcato e ha imbarcato delle forze talmente di destra e talmente estremiste, uno dei quali ha pure ipotizzato che si potesse usare l'arma nucleare contro Gaza, da non capire più che cosa vuole Israele. Israele vuole la pace, il popolo israeliano vuole la pace, vuole la sicurezza, ma in questo modo non l'avrà mai, perché hanno cercato di espungere dall'agenda politica il nodo palestinese. Invece quel nodo è tornato ad esplodere in una maniera drammatica, con vittime civili che mai si sarebbero aspettati in Israele il 7 di ottobre, e purtroppo oggi, per tornare indietro e per tornare, diciamo, ad un riconoscimento, credo che ci sia bisogno anche di un cambio di leadership in Israele. Con questa leadership israeliana è difficile immaginare che si possa tornare a parlare di pace e di negoziati.
Allora, ricordo, per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina soltanto ora, che il nostro ospite oggi è Marina Serena, la responsabile salute e sanità nella segreteria PD. Una notizia, la notizia oggi al momento è anche questo accordo tra Italia e Albania. Parliamo di migranti. La Meloni l'ha definito una soluzione innovativa. Saranno costruite due strutture in Albania, che verranno però gestite direttamente dall'Italia. Potranno accogliere circa 3.000 uomini, solo uomini. Queste strutture dovrebbero essere operative entro la primavera del 2024, questo è stato annunciato, anche se ci sono leggi comunitarie e leggi internazionali che di fatto ne ostacolerebbero l'attuazione. L'ANSA adesso titola: l'Unione Europea chiede all'Italia dettagli sull'accordo con l'Albania. Ma è veramente una soluzione innovativa, Marina Serena?
Ma a me sembra la riproposizione di una esperienza che abbiamo fatto pochi mesi fa. Abbiamo assistito ad un'altra firma molto importante, molto solenne, quella con il presidente tunisino Saied, che poi non ha dato alcun esito. L'idea cioè che si possa esternalizzare la gestione degli arrivi dei migranti sulle coste italiane è un'idea che da molto tempo la Presidente del Consiglio sta cercando di coltivare. Ha fallito con la Tunisia. Io temo che possa fallire anche con l'Albania, ammesso che il contenuto, che nessuno di noi conosce ovviamente, di questo protocollo d'intesa possa essere accettato dal resto d'Europa e possa essere considerato valido ai sensi del diritto internazionale. Però mi sembra una grande illusione. La destra sta cercando di nascondere il suo fallimento sull'immigrazione. Avevano promesso blocchi navali, blocchi degli arrivi. Gli arrivi si sono raddoppiati, c'è una situazione internazionale che giustifica che gli arrivi si siano
moltiplicati. Certo.
C'è il cambiamento climatico, ci sono le guerre, ci sono le violenze, c'è la povertà, eccetera, eccetera. Ora, invece di andare alla radice del problema, cioè andare in Europa e discutere con l'Europa come si fa a gestire i confini dell'Europa, che effettivamente le coste italiane sono i confini dell'Europa, ma allora bisogna cambiare il Trattato di Dublino e bisogna costringere gli altri paesi europei ad assumersi insieme all'Italia, alla Grecia, alla Spagna, cioè ai paesi più esposti, la responsabilità della gestione di questi arrivi, perché tutti devono poter chiedere la protezione umanitaria, non tutti avranno diritto ad averla, e poi quindi bisogna avere un rapporto con i paesi d'origine e di transito che ci consente anche i rimpatri. Ma tutto questo non si fa con gli slogan, tutto questo si fa con l'Europa e con il negoziato. L'Albania è un paese amico. Noi non capiamo bene che cosa ci sia dietro questa intesa, ma certamente non c'è la soluzione di un problema che è un problema epocale, non emergenziale, durerà per decenni questo problema e che deve essere gestito in Europa alla faccia dei sovranisti. Quindi bisogna combattere la linea dei sovranisti in Europa. E questo significa, per la Meloni, prendere atto che i suoi veri amici non sono i suoi alleati potenziali sovranisti, ma sono gli altri paesi europei che devono poter concorrere e discutere con l'Italia su come gestire questa problematica.
Allora, vi ricordo ancora il numero di Radio Immagina per le domande: 342 14 26 902. Di domande ne sono arrivate diverse. Allora, intanto il messaggio di Enrica Pascuzzi: spero che il Partito Democratico faccia una fortissima battaglia che sia percepita chiaramente nel paese per difendere la sanità pubblica. E qui veniamo, Sereni, alla sua materia. Non ce la faccio più a sentire che l'opposizione è debole, nonostante di fatto il PD, oscurato nelle TV di regime, è indispensabile trovare il modo per arrivare alla gente. Ovviamente no ai lager albanesi. Allora, intanto ci racconti come procede il suo lavoro sul grande, importante, decisivo capitolo sanità. Sarà uno dei temi, naturalmente, anche trattati in quella che sarà la grande manifestazioni sabato prossimo a Roma. Ricordo l'appuntamento ore 14, Piazza del Popolo. Nella legge di bilancio che cosa c'è o che cosa manca sul capitolo salute?
Nella legge di bilancio c'è molto poco. Il governo dobbiamo fare un'operazione verità, ecco, diciamo così.
Perché il governo prima ha detto di aver stanziato comunque
prima
molte
di tutto bisogna
risorse.
Fare un'operazione verità. Il governo ha stanziato 3 miliardi in più rispetto alle somme previste dal documento di economia e finanza, che sono non solo meno di quello che aveva chiesto il ministro, meno di quello che chiedevano le regioni, ma sono molto di meno di quello che si è mangiato l'inflazione. Quindi noi dobbiamo sapere, lo dice benissimo Cottarelli, che è un esperto, non lo dice Marina Sereni, ma un grande esperto di bilanci pubblici come Cottarelli, ci dice che si è mangiata l'inflazione una parte di quelle risorse, che con i soldi del 2023-24, 136-134 miliardi, non ci si compra le stesse cose che ci si compravano nel 2019 con 116 miliardi. Quindi noi stiamo parlando di una somma che è aumentata in termini assoluti, ma è diminuita in termini di potere d'acquisto, perché anche la sanità ha visto aumentare i prezzi, anche la sanità ha visto l'aumento del costo dell'energia. In più di questi 3 miliardi, se andiamo a leggere la legge di bilancio, sono già tutti impegnati, perché sono già impegnati per il rinnovo del contratto, che da solo assorbe 2 miliardi e 4, per le liste d'attesa, cioè c'è un elenco che assomma molto di più di 3 miliardi, ma circa 3 miliardi e 6, c'è un elenco di misure che il governo ha preso, l'aumento delle tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive, per abbattere le liste d'attesa, eccetera, eccetera, che dice alle regioni sostanzialmente questi soldi ve li do, ma così ve li dovete spendere. E quindi di fatto non c'è nessun aumento per quanto riguarda la spesa sanitaria, ma anzi c'è un calo. Passiamo dal 6,6% rispetto al PIL al 6,4% rispetto al PIL e nel 2026 passeremo al 6,1%. Sono le cifre minime, perché noi dal 2007 non avevamo un calo così importante di spesa sanitaria rispetto al PIL.
Cosa rischia il sistema sanitario?
Ecco, il sistema sanitario rischia il collasso, perché abbiamo una difficoltà nell'organizzazione dei servizi per mancanza di personale, molta mancanza di personale, soprattutto infermieristico, ma anche medici, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia e così via. Quindi manca personale. Mancando personale c'è uno stato di difficoltà, di malessere, di anche esasperazione da parte del personale. Si moltiplicano per esempio le aggressioni, si moltiplicano le aggressioni nei pronto soccorsi, perché i pazienti sono, come dire, esasperati dalle file, dalla lista d'attesa, dalla lunga difficoltà a trovare una risposta coerente, diciamo, con i loro bisogni immediatamente, e dall'altra parte il personale ne paga le conseguenze. Quindi ci sono due aspetti che sono davvero drammatici, oltre al fatto che ormai una buona parte dei cittadini che non ha risorse proprie, stiamo parlando secondo l'Istat di 4 milioni di italiani, alla fine rinuncia a curarsi perché non ha i soldi per andare dal privato. Allora, che cosa rischiamo? Rischiamo il collasso del sistema pubblico e rischiamo che questo favorisca in maniera strisciante, senza nemmeno doverlo dichiarare, la privatizzazione della sanità, con una sanità pubblica che rimane per i poveri, povera e per i poveri, e una sanità privata che invece risponde a tutti gli altri che possono permetterselo, che però sono una minoranza. Mi lasci anche dire che noi abbiamo dei dati preoccupanti sul piano sociale. L'OCSE ci dice che l'Italia è l'unico paese dei G7 in cui il reddito è diminuito dello meno 0,3%. Ci dice anche che il 63% delle famiglie italiane fa fatica ad arrivare alla fine del mese, contro il 45% della media europea, quindi siamo in una situazione
c'è una grande
di difficoltà.
Distanza, certo.
E le difficoltà sociali sono molto associate alla difficoltà in salute. Se sei povero ti ammali di più, ti curi peggio; se sei poco istruito ti ammali di più, ti curi peggio. Cioè ci sono dei dati di quelli che i tecnici chiamano i determinanti di salute, che dipendono dalle condizioni sociali. E questo governo in generale non ha dichiarato guerra alla povertà, ha dichiarato guerra ai poveri, perché abbiamo visto come hanno ridotto la spesa contro la povertà. Noi potevamo tranquillamente accettare che si rivedesse il reddito di cittadinanza, perché magari c'erano dei punti che andavano rivisti e non funzionavano, ma in quella riforma lì loro hanno tolto soldi nella lotta alla povertà. E quindi non lottare contro la povertà, non lottare contro le diseguaglianze ha anche un'influenza molto seria, molto grave sulla possibilità di curarsi, perché se sei povero appunto hai più difficoltà a curarti.
Sereni mi dice, poi arriveremo alla manifestazione di sabato, cosa chiedete sulla questione sanità al governo? Beh, partendo dalla legge di bilancio,
noi faremo degli emendamenti, sì, sia come Partito Democratico che insieme alle altre opposizioni. In particolar modo con le altre opposizioni abbiamo identificato tre punti, che sono l'aumento del fabbisogno sanitario nazionale fino ad arrivare al 7,5% del PIL, quindi un aumento pluriennale, non solo nell'anno in corso, nel prossimo anno, nella prossima legge di bilancio. Chiediamo che sia superato il tetto per le assunzioni del personale, perché abbiamo bisogno di immettere nuove risorse professionali dentro al sistema, e chiediamo delle misure straordinarie per l'abbattimento delle liste d'attesa. Su queste tre cose faremo una battaglia insieme alle altre opposizioni. Poi ci sono altre questioni che vengono sollevate dalle regioni, alcune molto importanti ma molto di dettaglio, non mi posso soffermare.
Magari le vedremo la prossima volta. Ore. Allora, sono le 13:17 minuti, siamo in chiusura. Mi dice, partendo da tutto questo, come guarda la manifestazione di sabato prossimo a Roma? Lo ricordo ancora una volta, l'appuntamento sarà alle 14 in Piazza del Popolo. Si parlerà anche di pace, perché poi purtroppo appunto è arrivato anche questo terribile conflitto in Medio Oriente. Che cosa si aspetta dalla manifestazione di sabato? Chi si aspetta di vedere in piazza sabato?
Ma io mi aspetto di vedere tante persone da tutta Italia, intanto, perché sento gli autobus che si stanno preparando da ogni regione d'Italia, treni speciali dal nord e dal sud, quindi mi aspetto una buona partecipazione. È la prima manifestazione che il Partito Democratico fa dopo molti anni, e quindi è anche un po', come dire, una manifestazione di orgoglio del Partito Democratico.
È anche un po' l'occasione per contarsi, Marina Sereni, o no?
Abbiamo anche voluto mandare un messaggio di grande apertura. Sì. Noi abbiamo invitato tutti quelli, cittadini e cittadine, che ritengono che a questa destra si debba costruire un'alternativa, e quindi non solo alle forze politiche dell'opposizione, ci siamo rivolti ai cittadini, agli elettori, alle elettrici, ai lavoratori, ai lavoratori di alcuni settori, quelli della sanità spero che parteciperanno, così come quelli del mondo della cultura, così come quelli i precari, così come i giovani specializzandi, che sono, diciamo, la nostra speranza per il futuro anche nella sanità pubblica. Io spero di vedere tutte queste persone, spero di vedere le bandiere della pace, spero di non vedere degli slogan antisemiti, voglio dirlo, perché la nostra solidarietà con il popolo palestinese, la nostra condanna del terrorismo palestinese e la nostra solidarietà con il popolo israeliano non debbono mai farci dimenticare la lezione del passato. Noi sentiamo risorgere pericolosamente l'antisemitismo, sentiamo venire avanti anche atteggiamenti di islamofobia, e noi che siamo per il dialogo e per la pace vogliamo che in quella piazza ci sia solo questo: dialogo e pace, non razzismo, non islamofobia, non antisemitismo.
Ricordo, la piazza sarà quella sabato prossimo a Roma, in Piazza del Popolo, a partire dalle 14. Marina Sereni, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, e
grazie,
ci risentiremo nelle prossime settimane. Con questi siamo giunti al termine del nostro viaggio. Ringrazio Ilenia Daniele alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming e tutti voi all'ascolto, e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata. Tornate, a presto.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.